Bricks and Music, la prima rubrica radiofonica quotidiana interamente dedicata al mondo della casa e dell'abitare, con Paolo Leccese ed i suoi ospiti.
Buongiorno, bentrovati a una nuova settimana con Casa Teleradio, Bricks and Music. Sono Paolo Leccese e tra poco sentirete la voce del poliedrico ingegnere Emiliano Cioffarelli. Il buongiorno mondo ve lo do io stamattina, ma continuiamo appunto a farvi ascoltare questa raccolta di contributi che abbiamo appunto raccolto, scusate il gioco di parole, all'evento Donna Immagine Città che si è tenuto a Roma nel mese di dicembre. Abbiamo raccolto un po' di voci, un po' di protagonisti di questo evento, soprattutto eccellenze al femminile, e abbiamo sentito appunto la posizione delle donne nel 2023. In questo caso sentirete tre donne che ci racconteranno il loro punto di vista e come vedono il futuro delle donne, soprattutto come dobbiamo abbattere questo gender gap ancora troppo presente nel mondo del lavoro in Italia.
Donna Immagine Città, oggi siamo con Meret Tewolde, che è la vicepresidente dell'associazione Le Réseau. Spero di averlo detto bene.
Bene, bene.
Ci spieghi cosa fate in questa associazione?
Allora, l'associazione Le Réseau nasce nel 2002 a Parma e nasce con l'intenzione di bilanciare la narrativa sull'Africa. E nasce come associazione culturale, quindi noi abbiamo un festival nato appunto a Parma l'Ottobre Africano, dove portiamo la cultura africana a 360 gradi a conoscenza della popolazione e attraverso la cultura creare l'incontro con la popolazione.
Quindi nelle associazioni sono sia africani sia italiani?
Assolutamente, da sempre noi comunque lavoriamo, siamo italo-africani, afro-italiani e quindi tendiamo sia a lavorare con gli autoctoni, africani di nuova generazione, di seconda, di prima, quindi è un melting pot.
Cosa significa cooperazione internazionale oggi in Italia?
Bella domanda, è un po' difficile. Cooperazione internazionale significa operare affinché si porti una condivisione sia delle conoscenze, ma di portare anche sviluppo. Diciamo che c'è un'evoluzione, la legge 125 del 2014 del governo italiano per la prima volta riconosce un ruolo importante alle diaspore in Italia e quindi l'inclusione anche in questo ambito delle diaspore, quindi portare sviluppo, che non vuol dire solo aiuto, ma è un po' riuscire a creare quelle sinergie che permettono di avere uno scambio anche equo.
Questo è un evento che dà una grossa enfasi al ruolo della donna, ma oggi donna cosa significa? Cos'è la donna?
Cos'è la donna? La donna è tante cose, dipende poi da cosa si vuole intendere, ma è una condizione, credo, e in questo è importante riuscire a rispettare il concetto di donna che ciascuna di noi ha. Parlare di donna e generalizzare è come dire, per esempio, che ci debba essere un unico modello di donna, quando in realtà ci possono essere tanti modelli di donna. L'importante è che quel modello sia il modello che la donna stessa ha scelto di interpretare. Il problema è sempre la scelta, mentre spesso vediamo che il modello di donna viene imposto in modo diretto o indiretto, e quindi a quel punto entra la problematica, quindi la mancanza di libertà di poter esprimere la propria personalità a 360 gradi e liberamente, senza dover rischiare sia sul piano fisico che mentale, perché troppo spesso dimentichiamo che alle volte ci sono delle violenze che non sono così palesi e incidono pesantemente invece sullo sviluppo della persona.
Senti, la differenza, se c'è, tra il lavorare in un ambiente totalmente laico e, credo che ti sia capitato, che mi lo raccontavi, un ambiente un po' meno laico, diciamo, anzi, tutt'altro.
Ma dal punto di vista della donna, diciamo che è sicuramente più difficile in un ambiente religioso, ma non impossibile, nel senso che secondo me, comparando, essendo io cresciuta comunque in Italia e professionalmente in Vaticano, posso dire che nei 27 anni di esperienza mia professionale in Vaticano ho riscontrato dei passi enormi in avanti, sia in termini di multiculturalità che di donna da parte del Vaticano, che non ho visto invece nello Stato italiano. Io non credo che personalmente sarei riuscita a raggiungere gli stessi traguardi che ho raggiunto in Vaticano in Italia, anzi in Italia non avrei probabilmente avuto accesso.
Probabilmente no. Senti, relazioni tra Africa, Italia in termini di imprese, no? Tu sei CEO di Italia Africa Business Week, che è proprio un collegamento, sì, quanto mi raccontavi, proprio tra le imprese.
Assolutamente. Diciamo che Italia Africa Business Week nasce proprio per come per l'Ottobre Africano, per bilanciare un po' la narrativa che c'è sull'Africa, nel senso che noi pensiamo che la presenza sui mercati africani delle imprese italiane è fortemente penalizzata anche da come viene raccontata l'Africa in Italia, e viceversa anche gli stereotipi che dal lato africano si hanno verso l'Italia, quindi pizza, mafia, mandolino, non favoriscono, quindi è poco conosciuta. Quindi noi abbiamo creato questo spazio di confronto e di incontro tra imprese italiane ed africane, perché riteniamo che l'Italia sarebbe il partner ideale per lo sviluppo delle imprese africane, sia come operatività ma anche come trasferimento di know-how, e ci sarebbero tantissime opportunità per le imprese italiane. Inoltre vorremmo riuscire a portare e a valorizzare il ruolo della diaspora come facilitatore di questo meccanismo, perché troppo spesso si dimentica che la cultura è un fattore, un elemento importante per i rapporti anche commerciali. Come diceva Senghor, la cultura dovrebbe essere all'inizio e alla fine di ogni relazione economica, no? Quindi riuscire anche a valorizzare e a monetizzare anche questo patrimonio dei giovani di origine africana che abbiamo in Italia, che purtroppo non solo non accompagniamo in percorsi professionali, ma perdiamo, perché c'è un drenaggio anche di questi ragazzi che, non trovando opportunità qui, vanno all'estero.
Ci vorrà tanto tempo secondo te per sanare questa situazione?
Io credo di sì, perché il problema principale in Italia è che fatichiamo a riconoscerci come società plurale, e quindi l'idea di una contaminazione, passatemi il termine, di colore spaventa molto, quando in realtà lo siamo già. E prenderne atto significherebbe anche portare delle politiche, mettere su delle politiche che possano favorire, in un'ottica di valorizzazione di quello che abbiamo. Di fatto la legge sulla cittadinanza, la mancata riforma sulla legge di cittadinanza, penalizza molto, e soprattutto le donne, perché poi è vero che penalizza in generale tutti i ragazzi di nuove generazioni, ma in particolare se neri e donne ancora di più, quindi è veramente un ostacolo molto rigido e importante.
Senti Meret, multiculturalità, mi dici un paio di cose che ti fanno rabbia, un paio di cose invece che ti fanno sorridere tantissimo e rendere felice?
Ma guarda, rabbia è un po' difficile esprimerla, ma credo che ci sia, non solo in Italia ma in Europa, che si pensi che ci sia l'Europa e il modello occidentale al centro, quando in realtà dimentichiamo, per esempio, la cosa che a me infastidisce molto è che quando si parla di Africa si pensa sempre e di africani, a un continente, a delle persone totalmente nude, come se non avessero mai avuto nulla, però paradossalmente poi riconosciamo tutti che proveniamo dal continente africano. Quindi questo aver cancellato tutta la storia e il contributo a livello culturale, filosofico, storico, matematico, che è arrivato dall'Africa, è un po' come calpestare la dignità e il ruolo, e questo incide, e anche questa mancanza di consapevolezza di quanto la storia che viene trasmessa ai ragazzi a scuola sia penalizzante per chi si vede sempre dalla parte del perdente, o inesistente o è sempre quello perdente. Quindi questo, invece, riequilibrare il racconto storico sarebbe un modo anche per garantire uno sviluppo sano dei giovani tutti.
Beretta, noi ti ringraziamo per questo contributo molto prezioso, e sai che questa non sarà l'ultima volta che ci vedremo o che ci sentiremo, perché sarai molto spesso ospite della nostra radio, perché siamo molto attenti a questi temi, donna soprattutto, ma messi insieme alla multiculturalità, penso che sia un argomento molto interessante per gli ascoltatori.
Grazie mille, grazie a voi per questa opportunità, e speriamo di vederci presto.
Assolutamente, grazie.
Donne, tu di tu, in cerca di guai. Donne, un telefono che non suona mai.
Oggi siamo con Josefa Trindade, che è un'analista politica. Sì. Ma prima di parlarci del tuo lavoro, ci dici donna, cos'è?
Per me donna è essere umano come tutti, ma soprattutto donna è coraggio e determinazione. Per me coraggio e determinazione, credo, sono delle parole che mi piace rappresentare la figura femminile in tutti i sensi della loro vita, sia nella vita personale, nella vita privata che nella vita professionale. Coraggio e determinazione.
Donna è 64 milioni di colori.
Sì, esattamente, per quello dico è coraggio e determinazione, perché poi deve portare le varie sfaccettature della vita, avere vari ruoli, in se stessa vari ruoli, devi ricoprire diversi ruoli nella società. Può essere la figlia, la donna deve essere figlia, già dall'inizio, da quando nasce già delle responsabilità. È figlia, almeno nel contesto africano anche le figlie già hanno delle responsabilità verso i loro fratelli più piccoli, ad esempio. Cioè ti preparano a fare la figlia, la mamma, di accudire gli altri. Ma allo stesso tempo la società ti prepara anche a essere donna, non per servire solo la tua famiglia, ma per servire la tua comunità, la tua società. Quindi cresci con una responsabilità in più. Quindi per quello dico che è coraggio e determinazione. Il coraggio per affrontare tutti i ruoli che la società ti attacca addosso e quindi tu devi rispecchiare, e allo stesso tempo determinazione nel poter decidere la strada da intraprendere, che strada vuoi percorrere, e essere disposta a sbattere tutti i vincoli, tutte le barriere che le donne affrontano, ad esempio quando devono entrare nel mercato di lavoro, quando si devono affermare nella società. E perché è coraggio? Proprio perché non è una tarefa, cioè non è un compito semplice, soprattutto quando una donna vuole emergere nella società e avere un ruolo importante nella società. Quindi devi avere tanto coraggio e determinazione, perché ci sono più barriere che ti fanno rifiutare quei sogni piuttosto che incentivi sociali, cioè a livello politico, a livello economici, ma anche a livello familiare, intimi. Quindi immaginiamo nella società italiana in cui la donna deve scegliere o fare una carriera a livello professionale o decidere di fare la madre, quando si potrebbe fare entrambe le cose. Quindi esatto. Per quello dico che coraggio e determinazione.
Molto coraggio. Ma sì, come sei arrivata a fare l'analista politica? Qual è stato il tuo cammino?
Allora, forse credo che ognuno di noi, se le carriere professionali ce le sciogliamo in base allo stile di vita che abbiamo avuto, la nostra vita, e poi il nostro percorso storico, oppure in base alle nostre passioni. Io ho studiato prima economia e management delle imprese, poi ho deciso di intraprendere la carriera della scienze politiche e relazioni internazionali, prima di tutto perché mi è sempre piaciuto fare analisi politiche, leggere i giornali. Io ho imparato a leggere non nei libri, ho imparato a leggere nei giornali, cioè mamma mi portava i giornali per insegnarmi a leggere, perché nel mio paese quando c'erano le guerre non c'erano le librerie e non mancavano nei libri. Io ho cominciato a studiare tardissimo e quindi nel posto dove stavo non era difficile trovare libri, quindi mamma portava qualsiasi cosa del suo lavoro pur di farmi leggere e stare alla pari con i miei colleghi. Cioè,
ti accennavi alla guerra, tu hai
ho vissuto la guerra, quindi i miei primi libri, cioè le mie prime comunicazioni, informazione è sempre stata quella di leggere i giornali, quindi nel giornale nazionale ad esempio dell'Angola, dove venivano tante notizie politiche, economiche. Quindi alla fine credo che quello mi ha un po' indirizzato la strada, ecco. Mentre studiavo economia, nei miei dibattiti mi dicevo: ma che studi politica? Poi quando sono andata finalmente a studiare politica mi hanno detto: ah, finalmente, sembra che era il tuo mondo. Quindi così ho scelto e niente.
Poi arrivi in Italia quando sei maggiorenne e oltre ad amare la carbonara, perché quello è assodato, vero?
Sì, sì.
Hai cominciato ad amare economia e management.
Certamente, certamente.
Quindi hai intrapreso quella carriera e anche ti occupi di relazioni internazionali.
Esattamente, esattamente. Perché penso che la politica e l'economia vanno insieme. Cioè non esiste politica senza economia, così come non esiste economia senza politica. Io dico sempre che sono due sorelle. Quindi una persona che vuole, sia una persona che vuole intraprendere solo la carriera politica, che una persona che vuole intraprendere ad esempio rapportarsi con l'azienda, sia in un paese o soprattutto quando vuoi rapportarsi con aziende estere oltre a un paese, ti devi un po' avvalere sia di diritto internazionale, ma soprattutto devi capire un po' le politiche, perché non vai a investire per fare investimenti estero, cioè le aziende prima di conoscere altri mercati devono conoscere la la politica di quel paese, la politica territoriale, la politica empresariale di quel imprenditoriale di quel paese e tutte altre cose, cioè perché un investimento spesso e volentieri richiedono tanti fondi, quindi per essere sicuri su investire, ma questo per quello bisogna conoscere la politica. Io mi rapporto con aziende, cioè in Italia e in Angola, ovviamente devo, per dargli sicurezza, ad esempio se in Angola è un paese che sta in costruzione, dove mancano le materie prime, abbiamo alcune materie prime, ma per sviluppare ad esempio il settore industriale, gli altri settori abbiamo bisogno di altre materie prime, di altri materiali, anche le aziende stesse per svilupparsi, quindi hanno bisogno, invece l'Italia è un paese molto industrializzato, dove c'è tutto ma mancano nuovi mercati, cioè ci sono troppe offerte a livello imprenditoriale, tante fabbriche, ma mancano situazioni di nuovi mercati, quindi c'è questo bisogno equivalente ma diverso, distinto tra di loro, dove da una parte qui le aziende italiane cercano nuovi mercati, cioè quindi nuove opportunità, invece dall'altra parte è un paese che sta crescendo, che ha bisogno di tutto il materiale, quindi ha bisogno dell'Italia, quindi nel rapportarsi con i due paesi io devo conoscere la legge in Italia, devo conoscere le leggi del mio paese, ma anche le politiche imprenditoriali dei due paesi, gli incentivi, che strada il governo sta prendendo, ad esempio quando cambia un governo e l'altro, ci saranno continuità, cioè nei rapporti bilaterali tra i due paesi, quale rischia, cosa non rischia, cioè, quindi devo aggiornare in continuo, devo aggiornarmi per poi dare una consulenza più precisa, cioè dare un servizio più completo.
Anche di sicuro è una maniera non facile ma molto stimolante, e tu sei molto attiva nei rapporti che riguardano soprattutto il settore agroalimentare.
Sì, esattamente.
Mi parlavi di qualcosa che si chiama ORECA,
sì.
Ce lo spieghi?
Allora, ORECA è un acronimo che praticamente significa hotelleria, ristorazione e catering, cioè quindi quello, tutto il settore del turismo, ma che guarda questi tre settori, cioè nel senso hotelleria, ristorazione e catering. Catering sta sia per catering normale, ma anche in cui rientra anche tutte le figure, i bar, tutte queste cose della ristorazione, quindi queste molto più piccole, ecco, rientra. E in questo settore vengono mischiate tante altre aziende di servizio, aziende di tecnologia, di innovazione, ad esempio quando parliamo di QR code, il menu che si fa adesso digitale, che non hai bisogno di vedere il menu alla carta, la stessa cosa i fornitori, come ad esempio le bevande, food, beverage, cioè quindi vai a vedere tutte le bevande, saper scegliere i fornitori delle bevande, quindi ti rapporti sia con fornitori, quindi secondo grado, ma anche ad esempio con le aziende che producono veri e propri, ad esempio qui in Italia ci sono tante case produttrici di vino, case produttrici di olio e quant'altro, nel mio paese non c'è un ristoratore che sta da un'altra parte del mondo, dove non vengono prodotti olio di oliva, dove non vengono prodotto olio, i prodotti del genere, ha bisogno comunque di rapportarsi con aziende che hanno questi prodotti, ecco perché. Poi va bene, io lavoro anche con la ristorazione, cioè come all'interno dei ristoranti in generale.
Quindi si vede in quello che dici, una passione sfrenata per questo settore.
Sì,
e
sì,
tu partecipi,
sì,
anche
ho un amore particolare per il cibo.
Ma si vede proprio lo emani proprio. Ma tu hai partecipato anche a varie ricerche,
sì,
come coautrice, no?
Uh-huh.
E addirittura anche in una redazione di un libro.
Sì, quest'anno.
Che si chiama La gestione delle strategie per l'innovazione agricola.
Esattamente, esattamente. E qui il mio articolo in questo libro, la mia contribuzione è proprio per vedere come l'Italia e l'Angola possono collaborare insieme, cioè nel senso, ad esempio, nel fatto che l'Italia è molto sviluppata nel settore del turismo in generale, e come l'Italia, come l'Angola può trarre vantaggio dall'esperienza d'Italia, sia a livello di know-how, cioè quindi di conoscenza, diffusione di conoscenza, ma anche a livello di fornizione di materiale, ad esempio come i grandi macchinari, i grossi macchinari, anche per la trasformazione alimentare stessa, perché noi adesso trasformazione e conservazione degli alimenti, ma questo non è solo per l'Angola. Io mi sono specificata in questo libro per l'Angola, ma è un problema che riguarda un po' tutta l'Africa, dove ci sono la terra arabile, ci sono i ricorsi idrici, ma sì, è possibile coltivare, ma manca. L'agricoltura oggi non si fa solo coltivazione così, bisogna avere tecnologia, scienza, o usare scienza nell'agricoltura per poter poi farla in modo che sia sostenibile, cioè nel senso che sia un'agricoltura capace di mantenere tutto uno stato, cioè di sfamare una popolazione che cresce giornalmente rispetto al livello di demografia d'Italia, cioè i paesi africani crescono tutti i giorni, quindi c'è sempre più gente da sfamare, e serve tecnologia, perché oggi per produrre grosse quantità alimentari devi per forza usare tecnologia per mantenere la stessa, con i cambiamenti atmosferici, per mantenere lo stesso livello di piantazione ti serve tecnologia, per trasformare il cibo ti serve tecnologia, per conservare cibo ti serve tecnologia. Quindi ecco che è una sfida, non per l'Angola, io mi sono focalizzata nell'Angola, ma è un problema un po' generico per tutto il continente africano, perché il problema è che noi abbiamo altre risorse naturali, materie prime, diamanti, petrolio, ad esempio il caso dell'Angola, ma quello che veramente lo Stato tutti gli anni nel PIL, cioè pesa tanto nel PIL dei paesi africani, il settore dell'alimentazione, ma anche quello della medicina. Però quando c'è un'industria agricola che funziona, anche lì si sviluppa anche il settore della medicina, del farmacologico, perché si può trasformare anche le piante in medicina. Quindi se si investe di più sull'agricoltura, automaticamente è un settore che dà spunti a tutti gli altri settori, a tutte le altre industrie.
Indirettamente si intrecciano varie materie.
Sì. E questo riguarda anche politica, cioè politiche statali, cioè, ecco perché quando si parla di politica, di economia, fare delle scelte, quando devi fare, se devi ad esempio con i governi, di solito chi rappresenta lo Stato è uno, però lui si aggancia a persone esperte che li possono indirizzare sulla strada giusta, ecco.
Senti, se ti farà piacere, spero di sì, sarei ancora ai microfoni di Casa Teleradio a raccontarci queste tue vissute esperienze e quelle ancora da vivere.
Grazie.
Grazie mille, ringraziamo Giuseppa Trindade per la sua partecipazione.
Grazie.
E a presto.
Grazie.
Siamo con Susanna Owusu, Diaspora e Migration Consultant. Prima di parlarci di questo tuo ruolo, ci dici oggi, donna, cos'è?
Allora, diciamo che donna può significare tantissime cose. E io confesso che non vado spesso ad eventi in cui si parla solo di donne o si parla solo di femminismo, semplicemente perché rispetto al ruolo che ho io a livello lavorativo, a livello associativo, visto che sono anche un attivista, spesso mi rimane più facile parlare di corpi lontano. Mi rimane, diciamo, più facile parlare di corpi neri, corpi razzializzati, corpi in generale, e spesso poco alla dimensione di genere. Oggi essere donna significa avere delle peculiarità, ma allo stesso tempo vivere delle discriminazioni, significa vivere la propria femminilità dettata dalla propria libertà, sostanzialmente significa tante cose e tanto niente. E penso che ogni donna nella sua soggettività ha il diritto di scegliere cosa essere, ecco.
Tu hai origini ghanesi, la differenza esiste veramente nel ruolo della donna, nell'immagine della donna, nell'essere donna tra un paese e l'altro? Tu conosci anche l'Italia.
Sì, io sono nata e cresciuta in Italia, infatti, però origini ghanesi, nel senso che i miei genitori sono ghanesi, quindi sono venuti in Italia ormai circa 35-40 anni fa e io sono nata appunto qua. La differenza sì c'è sempre nei diversi paesi, di come le donne appunto vengono percepite e nel loro ruolo nella società. Se posso usare dire una cosa che non mi piace generalizzare, però spesso purtroppo in maniera un po' generale la donna viene vista comunque ancora come un essere un pochino inferiore rispetto agli uomini, viene visto un essere che non può per esempio stare ai vertici della società, e questa, diciamo, immagine molto nebulosa che ho cercato di descrivere è una cosa che si ripete in tanti paesi. Per esempio però in Ghana, quando andiamo a vedere un po' di dati rispetto a le donne, quindi il ruolo delle donne nella società, vediamo che è uno dei paesi con la percentuale più alta di donne imprenditrici, che quindi significa di donne che sono indipendenti e che donne che hanno dei ruoli, diciamo, abbastanza importanti. E la differenza per esempio tra Italia e Ghana lampante è che in Ghana ci sono tantissime pochissime donne che hanno ruoli di spessore nella politica, che comunque è una cosa che qui sì, è vero, ma neanche tanto.
Qui ancora siamo con le quote rosa che non esatto, si sa ancora un po' così labile esatto. Un concetto.
Quindi sì, c'è una differenza, purtroppo ci sono anche dei punti in comune che spesso sono negativi, però sì, effettivamente c'è una differenza, ecco.
Infatti il tuo lavoro ti porta a avere diciamo dei contatti con organizzazioni sia nazionali sia internazionali, sì. E raccontaci un po' queste evoluzioni, sì. Questi contatti, sì. Quali sono?
Allora io ho studiato diciamo qui a Roma cooperazione internazionale e sviluppo, poi mi sono spostata in Inghilterra per studiare proprio studi sulle migrazioni e le diaspore, però di tutto questo background accademico che ho descritto in maniera così puntuale, mi occupo di comunicazione, quindi dal punto di vista comunicativo lavoro per organizzazioni nazionali e internazionali e mi occupo di progetti specifici che riguardano la cooperazione internazionale, lo sviluppo, le migrazioni e le diversità. Ovviamente sono in contatto con tantissime organizzazioni dove per fortuna in quanto donna la mia voce viene ascoltata e devo dire anche valorizzata, quindi ho scelto un campo in cui andavo, cioè nuoto in acque sicure, ecco, non che sia sempre facile, però abbastanza piacevole, ecco.
Senti, ci accennavi al background migratorio,
sì.
E tu sei anche CEO e founder di Dairin,
sì.
Ci la racconti?
Sì, allora in occasione della sesta edizione di Italia Africa Business Week, che è il primo forum economico fra Italia e Africa, che è un forum molto, molto importante, che fa avvicinare le banche, imprenditori, investitori, insomma le istituzioni in un luogo unico che è Roma, fra la parte appunto dei paesi africani e l'Italia. Lo racconto solo perché la sesta edizione c'è stata a novembre e ho presentato ufficialmente Dairin. Dairin è una piccola agenzia di comunicazione che si occupa di curare la comunicazione sia digital che non per aziende e terzo settore in un modo inclusivo, ovvero ci accorgiamo anche adesso che le pubblicità che vediamo in giro stanno cambiando, fortunatamente ci accorgiamo che per esempio la comunicazione sui social a volte cambia, a volte no, e sostanzialmente viviamo in un'era in cui sia il linguaggio che la scelta dell'immagine è molto importante, cioè mandare in giro una pubblicità razzista per dire non è più accettabile nel 2022, però succede. Quindi Dairin è un'agenzia che vuole andare a colmare questi vuoti, queste lacune di ricerca di un linguaggio puntuale, di immagini puntuali per creare una comunicazione inclusiva e dignitosa.
Quindi il valore principale dei Dairin è l'equità,
sì,
nella diversità.
Esattamente.
Bene, allora ringraziamo Susanna per essere stata con noi e speriamo di averti ancora ai nostri microfoni per parlarci di queste due esperienze così incredibilmente esaltanti.
Grazie a voi, grazie.
Eccoci rientrati in studio, insomma avete sentito testimonianze internazionali, testimonianze di protagoniste donne che stanno lasciando il segno. Allora io vi do appuntamento a domani mattina per una nuova puntata di Bricks & Music, sempre qui su Casa Italia Radio, sempre alle 9.30, ma restate là, tra poco GR con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e subito dopo Non Solo Voci con Maria Chiara Voci e Paola Triaca.